C'è indubbiamente un dono di provvidenza in questo grande racconto di Marco. La provvidenza sta nel fatto che domenica prossima celebreremo la Domenica della Parola di Dio e questa pagina è di grande aiuto, ma c'è di più. La celebrazione della Parola che celebreremo dopo l'Eucaristia si incentra ancora su questi temi, però visti in Matteo. Matteo ha un grandissimo discorso, il capitolo 13, intitolato Le parabole del regno. E il regno c'è nella misura in cui la parola viene donata. Tant'è che qui in Marco possiamo sottolineare alcuni aspetti tipici suoi. Il primo è Gesù che comincia a insegnare lungo il mare. E il mare ha un doppio significato, perché il mare è il luogo del male. Vi prego tener presente, se fossi cinese non potreste capirmi, ma mare inteso come massa d'acqua, male inteso come opera del maligno. Perché Gesù è sulla barca? Un motivo pratico nasce dal fatto che se lo stanno mangiando vivo, per cui Gesù è costretto a prendere certe distanze. Ma un motivo strettamente teologico è che Gesù insegna partendo, avendo piena coscienza del male, che la parola vince. Per capirci meglio, vi ricordate, voi siete già mondi per la parola che io vi ho annunciato, dirà Gesù in un altro Evangelo. Quindi vuol dire che la parola è proclamazione del regno, la parola è invito a credere, la parola è purificazione dal male. Detto questo, ascoltate. All'inizio della grande parabola del seminatore c'è quella ascoltate. Quando finisce poi il racconto della parabola, Gesù conclude: chi ha orecchi per ascoltare, ascolti. E qui c'è il grande mistero, sì di Dio che parla, e lo vedremo, lo ripeto, nella adorazione che poi tra l'altro sarà in rete, e quindi chi vorrà potrà servirsene, ma c'è di più. La nostra fede come primo atteggiamento, se incontrassimo una persona che non conosce la fede in Cristo e ci chiedesse in che cosa consiste la tua religione, la tua fede, nell'ascolto prima di tutto. Perché? Perché Dio parla e parla attraverso i fatti. E quali sono i fatti? Quale fatto più significativo poteva esserci ai tempi di Gesù del seminatore? Mi è capitato di leggere pagine interessantissime. La terra di Galilea era di una ricchezza agricola fantastica. Peccato che allora come oggi c'erano i latifondisti, per cui praticamente la terra di Galilea era lavorata da contadini che erano sempre sull'orlo del fallimento, dovevano dare la gran parte dei frutti della terra ai padroni, ai proprietari dei latifondi, e loro facevano una vita molto stenta. Ma c'è di più. Oggi gli studiosi sono in grado di dire che la coltivazione, e questo è anche abbastanza intuitivo, la coltivazione non era rigorosa, attenta, non dico tecnologica come oggi, ma insomma era qualcosa, per esempio, che il seme cadesse sulla strada non era un fatto inimmaginabile. Spesso le strade erano sentieri più o meno battuti che sparivano al cambio delle stagioni per poi doverli ricreare. In altri termini, qui c'è un racconto di una perspicacia da parte di Gesù. Gesù ha uno spirito di osservazione formidabile. Tutti questi diversi campi noi li abbiamo sempre letti come campi morali. E sì, perché io sono terreno sassoso, quindi non porterò mai frutto, oppure sono la strada su cui passano. Il discorso non è questo. Al centro c'è il protagonista, è la parola, o se preferite, il seminatore, che è poi Cristo, che dona la parola. E la parola è per tutti. La parola è per tutti perché il nostro mondo è ingarbugliato, ditemi se il nostro non lo è. Ma certo, ai tempi di Cristo anche il mondo agricolo non era organizzato bene come il nostro. Quindi, nella seconda parte, lo vedremo fra un secondo, non c'è al centro l'esame di coscienza, sì, io che terreno sono, per il semplice motivo che tutti siamo un po' buon terreno, terreno sassoso, terreno non dissodato, strada. Allora qual è l'annuncio fondamentale? Chi ha orecchi ascolti. La invocazione dello Spirito Santo, perché? Perché la parola ci spiazza. La parola non è quello che vorremmo noi. La parola non è un annuncio secondo logiche umane. Per carità, la logica c'è tutta, ma è una logica divina, non è la nostra logica umana. E ancora, la parola è feconda. Ecco la finale. C'è un'immissione di un testo che lo dobbiamo guardare da vicino, perché entrano, rimangono da soli, quando sono da soli, quelli che sono intorno a Gesù, insieme ai dodici, gli pongono la domanda, spiegaci. Lo interrogavano sulle parabole, spiegacele. E qui esce l'altro aspetto, perché se la parola che è la protagonista e dell'avvento del regno e della salvezza del mondo e della nostra purificazione è centrale, non è meno centrale l'opera dello Spirito. È lo Spirito che spiega ai nostri cuori la parola. E tant'è Gesù, ed egli diceva loro, fa un'introduzione che a noi suona come un pugno al plesso solare e invece di una importanza assoluta. Bisogna certo vederla da vicino. A voi è stato dato il mistero del regno di Dio. A voi è stato dato il mistero del regno di Dio. E in che cosa consiste? Nella parola e nel cammino sulla parola. La parola è il dono che viene dato alle intere comunità che partecipano alla liturgia domenicale, per esempio. Basta? No! Gesù fa chiaramente capire che l'annuncio della parola che non abbia una spiegazione, cioè per la docilità allo Spirito, delle chiavi di lettura per essere comprese, la parola non può diventare vita della nostra vita e tutto quello che vi dicevo prima. E Gesù, per sottolinearlo, contrappone, ricordiamoci poi che le contrapposizioni nel mondo antico valgono più di spiegazioni profuse e chiarite, perché sentite qua, a voi è dato il mistero del regno di Dio, per quelli che sono fuori invece tutto avviene in parabole. Allora cosa vuol dire? Che Dio parla a tutti, tanto più che se è vero che parla attraverso le scritture, però le scritture, per l'opera dello Spirito, sono la spiegazione dell'altra parola di Dio, che è la storia. C'è una parola di Dio anche per quello che ho visto passare adesso in macchina. Chissà se lui sarà mai capace. La contrapposizione non è il rifiuto dei primi o dei secondi, la contrapposizione è prendete consapevolezza che la parola o è annunciata e vi mette nell'atteggiamento di docilità allo Spirito, anche attraverso chi la spiega, come fa Gesù fra un momento, o se no la parola non può portare la pienezza del suo frutto, tant'è che arriva a dire affinché guardino sì, ma non vedano, ascoltino sì, ma non comprendano, perché non si convertano e venga loro perdonato. Non vuol dire che Gesù non vuole che questi comprendano, vedano e siano perdonati. Vuol dire che l'annuncio solo della parola, guardate che è di una potenza di conversione totale. Quando ci lamentiamo che i giovani non vengono in chiesa, ma capite? Eccone una delle ragioni. Deve essere annunciata la parola e indubbiamente nelle nostre liturgie la parola, per chi è un po' più anziano come me, io ricordo che spazio aveva la parola di Dio nella messa prima del Vaticano II, uno spazio minimo. La predicazione era tutta morale da parte dei sacerdoti che spesso non facevano neppure riferimento alla Santa Scrittura. Adesso abbiamo le Sante Scritture, ma se le Sante Scritture non vengono spiegate, oltre che proclamate, annunciate, e in noi non c'è la docilità allo Spirito, ecco la contraddizione. L'ultima cosa, la parola fa la Chiesa. Che lo Spirito Santo aiuti me e voi a capire che la parola fa la Chiesa. Vedete, non siamo qui perché siamo migliori degli altri, magari siamo qui perché non siamo contagiati e non siamo in quarantena, per dire. Siamo qui perché parla, Signore, che il tuo servo ascolta. Siamo qui perché vieni, Santo Spirito. Siamo qui perché, grazie Trinità Santissima, perché la tua parola è proclamata, a noi è dato di ascoltare nella docilità allo Spirito perché il regno si compia. La tua parola è proclamata per tutti, la salvezza è universale. Al di là persino delle logiche umane, come c'ha poca logica secondo i nostri criteri, che il seme venga buttato su ogni terreno. Può diventare un'occasione di cammino spirituale enorme la domenica della parola di Dio. Chiediamo questo allo Spirito per noi e anche per chi non c'è.